redigio.it e la storia continua.
I Templari di Milano. I Templari sono da sempre nell'immaginario collettivo qualcosa di misterioso, oltre che mistico-religioso. L'alone di mistero è pienamente giustificato dalla storia di quest'ordine, durato all'incirca 200 anni, ma che affonda le sue origini in un ben più antico passato. Un po' di storia. L'ordine dei Templari operò dalla nascita dell'ordine, nel 1118, in Terra Santa, per mano di un nobile francese, Ugo de Paris, in latino Ugo de Paganis, ed altri 8 cavalieri, fino alla dissoluzione dell'ordine, all'arresto, tortura ed esecuzione di tutti i Templari, tra il 1307 e il 1314. Azione messa in atto dalla Chiesa perché i Templari furono considerati eretici, anche se si dice che in realtà la Chiesa volesse semplicemente appropriarsi delle loro proprietà. Oltre ad essere stato un ordine mistico-religioso, quello dei Templari fu il veicolo con cui fu diffusa l'arte gotica in Europa, in quanto essi finanziavano la realizzazione di cattedrali realizzate con questo stile un po' in tutta Europa. Ma quali sono i legami tra Templari e la nostra città? Nonostante il tentativo da parte del potere ecclesiastico di cancellare i simboli assieme ai Templari, molti di questi simboli sono rimasti visibili, anche se ben celati. L'accusa di essere seguaci di Baphomet, che valse prima l'arresto e poi la pena di morte per i Templari, potrebbe avere infatti origine dal continuo uso di simboli esoterici e precristiani, considerati eretici.
Una prima tappa obbligatoria per chi volesse vedere di persona alcuni di questi simboli è l'abbazia di Chiaravalle, appena oltre il confine del comune di Milano. Fondata da Bernardo di Chiaravalle, cugino di Hugues de Payens, nel 1135, è uno dei luoghi dove l'ordine ha preso vita. È infatti proprio qui che troviamo molti simboli che possono farci capire quanta influenza questo ordine abbia avuto in questi luoghi. Appena entriamo nel complesso dell'abbazia, sulla nostra destra troviamo una piccola cappella intitolata proprio a San Bernardo e anche soprannominata la Cappella delle Donne per il fatto che, non potendo entrare nell'abbazia, le donne erano costrette a pregare qui. La cappella non è sempre aperta, ma per nostra fortuna abbiamo potuto visitarla ed è proprio in questo luogo che vediamo i primi simboli templari. Sotto ad un dipinto rappresentante i Re Magi, ove è rappresentato anche il santo fondatore dell'abbazia, troviamo infatti una croce templare. Come prima cosa possiamo notare anche che questa croce è stata coperta da dell'intonaco, è infatti circondata da uno strato più alto. Sempre alla stessa altezza, in diversi punti, possiamo notare altre croci uguali a questa. Visitata la Cappella delle Donne, ora entriamo nell'abbazia, dove possiamo trovare altri simboli cari ai Templari, oltre a qualcosa di molto interessante, ma vedremo questo più avanti. Inutile dire che l'abbazia di Chiaravalle è piena di opere d'arte di grandissimo valore, che meriterebbero di essere viste con i propri occhi al fine di essere apprezzate pienamente. Soffermiamoci però unicamente alla simbologia templare. Bene, anche nella parte posteriore alla chiesa, dietro al coro in legno abilmente intarsiato, troviamo alcuni simboli che potrebbero riportare ai templari. Uno in particolare sembra proprio essere una croce templare, anche se non è di colore rosso, come quelle della cappella di San Bernardo. Lo sfondo su cui è dipinta è proprio il rosso, colore caro ai templari. Ma è nel dipinto alle spalle dell'abside della chiesa, realizzato dai fratelli della Rovere, detti Fiamminghi, nel 1616, che troviamo un'innumerevole quantità di immagini e simboli interessanti. Partendo da destra in alto, notiamo immediatamente una città tornata da delle mura. Ebbene, è Milano. E in particolare possiamo facilmente notare Porta Romana. Poco più a sinistra vediamo degli alberi, a simboleggiare un bosco. Ebbene, secondo alcune leggende, questo bosco era molto caro ai Templari, che qui svolgevano i loro riti, e secondo altre leggende era un luogo sacro anche per antiche religioni preromane. Sotto questo bosco troviamo San Bernardo nell'atto di ricevere l'abbazia. Egli era un monaco cistercense, proveniente dalla Francia. Il suo nome infatti era Bernard de Clairvaux ed era un parente di Ugo de Payens, fondatore dell'Ordine dei Templari. Sua è In lode della nuova milizia, un'opera poi dedicata a Ugo de Payens dopo la sua morte. Ora spostiamoci alla sinistra del dipinto. Qui vediamo dei muratori nell'intento di realizzare la chiesa. Questi muratori sono quasi sicuramente dei maestri comaceni, in quanto furono loro a realizzare l'intera opera. Ma da cosa possiamo affermare ciò? Un elemento distintivo di questo ordine era il realizzare colonne o motivi a nodi o intrecci. Vedremo più avanti questa interessantissima caratteristica dei masticomacini. Altro simbolo molto interessante è il maglietto in mano a uno dei muratori e il compasso usato per squadrare una pietra, sempre simboli che riportano la simbologia comacina. Ultimo elemento molto interessante è la Madonna dipinta al centro del quadro. Infatti la chiesa fu in un secondo tempo dedicata a Maria, dandole il nome di Santa Maria di Rovegnano. Ovviamente non è possibile non ammirare gli stupendi affreschi della chiesa, il magnifico coro in legno e moltissimi altri particolari come la Madonna della Buonanotte o gli splendidi arazzi che si trovano nella parte posteriore della chiesa. Da una piccola porticina poi possiamo accedere al chiostro. In precedenza ne esistevano due. Il più grande è stato demolito e rimane solo quello più piccolo, che però è il più antico. Tra le tante colonne del chiostro, subito se ne nota una molto diversa dalle altre. In un angolo del quadrato del chiostro, infatti, si trovano quattro colonne come annodate. Questa è una prerogativa dei mastricomacini e possiamo trovare queste forme in molti altri luoghi dove essi hanno operato. Poco vicino possiamo notare invece un bassorilievo su una formella. Esso è chiaramente un sole delle Alpi o fiore della vita, un altro elemento decorativo attribuibile però ai templari, che ne facevano spesso uso. In linea diagonale con esso, dall'altra parte, sul muro, troviamo una croce, la cui forma ricorda una croce templare. Mi è parso persino di notare un allineamento tra il sole al tramonto e i due simboli. Ma non ho avuto ancora il tempo di esaminare seriamente la cosa, perciò questo al momento resta ancora un mistero tutto da risolvere. Lasciamo ora la bellissima abbazia di Chiaravalle e trasferiamoci nel pieno centro di Milano, a pochissimi passi dal Duomo, in Piazza Missori. Qui possiamo vedere quello che rimane della chiesa di San Giovanni in Conca, demolita nel 1948, nonostante fosse un luogo di culto con diverse stratificazioni, tanto che si presume fosse un tempio mitraico prima di diventare paleocristiano. Tale demolizione avvenne nonostante vi fossero stati sepolti la regina Beatrice alla Scala e suo marito Barnabò Visconti. Quel che rimane di questa chiesa però è qualcosa di eccezionale. La cripta sottostante la chiesa, infatti, è sopravvissuta alla demolizione e ci regala qualcosa di veramente misterioso e intriso di storia. Non appena ci avviciniamo ad alcune colonne della cripta, infatti, non possiamo non notare che alcuni capitelli sono decorati con simboli che ricordano molto verosimilmente quelli usati dai templari. I tanti soli delle Alpi, o come a volte viene chiamato fiore della vita, rosa celtica o ancora rosa carolingia, come abbiamo già detto, sono simboli che molto spesso vengono accomunati ai cavalieri templari. Altre formelle, sempre sui capitelli, rappresentano croci allargate alle estremità, proprio come il simbolo più noto dei templari, appunto la croce templare. Ma San Giovanni in Conca è un luogo misterioso a tal punto da essere considerato un tempio di diverse religioni. Alcuni ipotizzano infatti che il soggetto nell'affresco di epoca paleocristiana non sia Cristo, ma Mitra. Figura di un culto contemporaneo al cristianesimo e molto in voga tra i soldati dell'antica Roma. Infatti, nelle fondamenta di questa cripta ci sono i resti di una domus di epoca romana, ma troviamo anche delle statue e dei bassorilievi della stessa epoca, tra cui quello che alcuni considerano raffigurare un guerriero celta. Al di sopra di questi resti romani, su di un muro, notiamo alcuni segni che ad un esame più attento risultano essere delle lettere dell'alfabeto. La scritta è del tutto illeggibile, ma tre lettere risultano leggibili ed esse compongono la parola sed. Ma perché questa parola è così importante? Bene, il motto dei templari era
Non nobis Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam.
Dopo l'eccidio dei templari, avvenuto nel 1307, dopo il loro arresto e incredibili torture, avvenne la dissoluzione dell'ordine tra il 1312 e il 1314, con la bolla papale di Clemente V. Molti dei simboli che potevano riportare all'ordine furono cancellati, coperti o mascherati, ma qualche traccia è rimasta. Di conseguenza, quel sed scritto su quel muro potrebbe veramente appartenere al motto dei Templari. Questo, se comprovato da fonti ufficiali, potrebbe dare la prova definitiva che in questa cripta si trovavano i Templari per pregare.
Un'altra tappa molto particolare è una chiesa, anzi una basilica, ed è la più famosa di Milano dopo il Duomo. Stiamo parlando della Basilica di Sant'Ambrogio. Qui possiamo trovare molti indizi della presenza dei Templari a Milano. Anche se, come per tutti gli altri casi, nessun documento ecclesiastico certifica che questi simboli siano stati realizzati dai Templari. Partendo dall'esterno della chiesa, possiamo immediatamente vedere sulla facciata, in alto a destra, una scacchiera. Questo simbolo si trova in altre chiese e sempre dove è stata accertata la presenza dei Cavalieri Templari. Una seconda scacchiera è posta in un luogo molto più accessibile, anche se ad oggi è semicoperta da cartelloni che, quasi per ironia, la mettono in secondo piano per illustrare la storia della basilica. Per vedere le altre due scacchiere dobbiamo entrare nella basilica. Appena entrati alla nostra sinistra, in alto su di un muro, possiamo vedere ben due scacchiere, una sovrapposta all'altra. Quella superiore è più grande, quella inferiore è più piccola e parzialmente danneggiata. Bene, queste scacchiere potrebbero forse essere la rappresentazione di un racconto, Galvano e la scacchiera volante, scritto nella prima metà del XIII secolo da un autore anonimo olandese che narrava le vicende di Re Artù e di Galvano, uno dei cavalieri della Tavola Rotonda. Il mito di Galvano infatti è associato alla scacchiera in diversi racconti, tra cui uno in cui si è associato persino con il Sacro Graal. Torniamo ora all'esterno di Sant'Ambrogio per osservare più da vicino affreschi e ornamenti. Per fugare ogni dubbio sulla presenza di Templari in questo tempio, orecchiamoci alla sinistra del portone principale. Qui troviamo un affresco con un'effigie. Ai suoi lati le lettere S e B, San Bernardo da Chiaravalle, e sotto una croce patente, simbolo chiaramente e indiscutibilmente templare. All'interno di Sant'Ambrogio troviamo tantissimi altri simboli, ad esempio le due colonne poste una di fronte all'altra, alla cui sommità vi sono il serpente di Mosè da una parte e una croce dall'altra. Queste due colonne potrebbero ricordare le due colonne di un tempio, principio forse di un cammino iniziatico dei templari, che a noi è ignoto in quanto questi loro riti erano segreti. Oltre alle numerosissime croci di forma molto simile a quella patente, troviamo una curiosità, ancora da comprendere appieno. Una delle due colonne del pulpito paleocristiano ha un foro. Bene, questo tipo di foro lo possiamo trovare sia nella più famosa colonna del diavolo, posta all'esterno della basilica, sia in una colonna della cripta di San Giovanni in Conca, di cui abbiamo precedentemente parlato. Non vi è alcuna certezza però che ci sia un reale collegamento tra tali elementi, anche se a me sembra essere più una semplice coincidenza. Altri elementi a scacchiera nella pavimentazione di una delle due cappelle sul lato destro di Sant'Ambrogio sono visibili, assieme ad altri simboli molto interessanti. Torniamo ora all'esterno della basilica. Bene, sul portone centrale in legno vediamo altri simboli, due soli delle Alpi e sotto dei Triskel, altro simbolo antico e arcaico, mentre ai lati del portone troviamo ornamenti a nodi che ci riconducono ai mastricomaccini.
Ma perché sono così importanti i mastricomaccini? Bene, quest'ordine di muratori ha origini antichissime, tanto che si è giunti a pensare che essi fossero detentori di conoscenze antichissime e ancestrali, e grazie a queste conoscenze sceglievano dove posizionare e come costruire le cattedrali. Se ne ha notizia per la prima volta da un testo del primo secolo, ovvero da una lettera di Plinio Cecilio, indirizzata all'imperatore Traiano, in cui vengono citate le doti e capacità di un maestro per la costruzione di una villa sul lago di Como, poi ancora nell'editto di Rotari dell'anno 643. Il nome di questa corporazione di muratori deriva molto probabilmente dal nome della città di Como, o forse ancora più probabilmente dal nome dell'isola comacina. Essi furono i primi a realizzare cattedrali con lo stile romanico lombardo e, appresa l'arte del gotico, se ne impadronirono a tal punto da diventare maggiori esperti di questo stile, edificando cattedrali finanziate dai cavalieri templari un po' in tutta Europa.
Usciamo ora dalla Basilica di Sant'Ambrogio per dare un ultimo sguardo al campanile più alto. Di campanili ce ne sono due. Bene, possiamo notare che al suo apice c'è una banderuola con una croce patente. Sotto di essa un globo e al di sopra una stella. Bene, quella stella potrebbe essere Sirio. Un giorno vi spiegherò perché. Il nostro pellegrinare per i luoghi dei Templari a Milano è quasi giunto al termine, ma manca ancora un luogo sacro, ed è il più conosciuto e centrale della città, il Duomo di Milano. Se è vero che la sua realizzazione parte dal 1396, ovvero dopo lo scioglimento dell'Ordine Templare, è anche vero che esso è stato costruito su di una chiesa precedente, anzi due chiese, Santa Tecla e Santa Maria Maggiore, che a loro volta erano state costruite su un tempio pagano in Sobre, poi romanizzato con l'arrivo degli antichi romani. Tale stratificazione è pienamente visibile quando scendiamo nelle rovine di quella che fu Santa Tecla, dove troviamo tra gli interessantissimi reperti molti sarcofagi in pietra. Sappiamo da documenti scritti che tra essi vi è quello del maestro comacino Marco de Fixone, morto il 10 luglio 1390 e sepolto proprio in Santa Tecla. Ma è possibile che vi siano stati sepolti anche dei cavalieri templari? Al momento non possiamo saperlo, ma sono in corso continue indagini archeologiche nel sito e chissà che tra le oltre 60 tombe ritrovate non possano essercene anche alcune di templari. Forse in una di quelle intonacate, magari di rosso, o chissà, forse in una ancora da scoprire. Bene, se fosse così, qui si chiuderebbe un cerchio. Infatti i mastri comacini, che si erano sempre ispirati ai tempi pagani per quel che riguarda l'orientamento delle cattedrali con la volta celeste, qui avevano edificato Santa Tecla sopra un tempio pagano, cosa evidente dall'epigrafe incisa su una lastra in pietra, forse un altare, intitolato a Giove, Juno e Minerva, che per i Celti Insubri erano il dio Taranis e le dee Sirona e Belisama. Lastra di pietra scoperta proprio recentemente tra i resti di Santa Tecla, nella muratura del catino absidale. Cerchio che si chiuderebbe tornando secoli dopo nello stesso luogo delle origini per edificarvi sopra il Duomo di Milano, utilizzando le tecniche e le maestrie che nei secoli i mastri comacini avevano imparato, tra cui l'arte gotica, e come sempre non dimenticando di inserire simboli a loro molto cari, anche se molto ben celati.
Questo viaggio attraverso una storia alternativa, ma del tutto verosimile, volge al termine.